Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Rieccoci di nuovo a Moby Dick, buongiorno a tutti quelli che si mettono ora all'ascolto. Siamo in studio con Gigi Donnelli e Riccardo Salvi, che hanno condotto un'indagine sull'architettura svizzera la scorsa settimana, che è passata nei nostri laser dal lunedì al venerdì e che potete anche riascoltare in podcast oppure sul nostro sito. Ospite in studio anche l'architetto Luigi Snozzi, un nome che non ha bisogno di presentazione in Ticino, è un maestro dell'architettura, ha formato anche tanti architetti di questa generazione che ora si stanno librando in lavori anche molto importanti nel mondo. Oggi si è aperta al pubblico anche la Biennale di Architettura, la 14ª edizione diretta da Rem Koolhaas, e ce ne ha proprio parlato poco fa Riccardo Salvi. Però a Riccardo Salvi io vorrei chiedere piuttosto che idea si è fatto dell'architettura svizzera, lui con occhi esterni che è andato a intervistare architetti a Basilea, nel Grigioni, no? Un pochino Mario Botta a Mendrisio, c'è uno specifico, ha trovato lei uno specifico?
Allora, nel momento in cui si fa la domanda all'architetto se esiste un'identità nazionale, che poi il termine identità nazionale è anche un termine un po' vago, sarebbe meglio parlare di un'identità culturale forse, la prima risposta, tranne Roger Diner, la prima risposta è no, non esiste un'identità culturale, un'identità nazionale svizzera. Andando avanti nel racconto, andando avanti con le domande, ci si rende conto che però delle caratteristiche più o meno visibili, non si parla tanto di uno stile svizzero, però ci sono delle caratteristiche comuni. Era interessante quanto ha detto Pierre de Meuron a Venezia parlando della scuola. Questa è una caratteristica svizzera che sicuramente contraddistingue il sistema culturale svizzero. Pierre de Meuron ha detto: in Svizzera abbiamo, e io sono anche perfettamente d'accordo con lui, in Svizzera abbiamo le migliori scuole di architettura del mondo, dall'ETH di Zurigo, Losanna, Mendrisio. Al mondo probabilmente solo ad Harvard hanno una scuola di architettura che può paragonarsi alle scuole svizzere. Tutto questo cosa fa? Fa sì che dalle scuole di architettura svizzera escano degli architetti che sanno costruire. Herzog e de Meuron sono un esempio classico, un'architettura che non ha uno stile propriamente svizzero, perché non stiamo parlando di chalet in legno, che è un po' l'immagine che ci si fa nel mondo dell'architettura svizzera, però la loro opera è contraddistinta da una cura del dettaglio, una cura del materiale, il sapere costruttivo che indubbiamente contraddistingue l'architettura svizzera, insomma, questa capacità di fare dei progetti perfetti.
Allora, architetto Snozzi, qui viene, come dire, tirato in ballo letteralmente. Abbiamo detto, tra l'altro nell'introduzione abbiamo detto, Luigi Snozzi viene presentato come uno esponente di punta della nuova scuola ticinese. Intanto le vorrei chiedere di fare un piccolo salto indietro e dirci che cos'è la nuova scuola ticinese, visto che si riferisce comunque a qualche anno fa. Poi naturalmente vorremmo il suo punto di vista. Se questa è la caratteristica svizzera, cioè la sua scuola, quali sono i suoi segreti?
No, prima di tutto io penso che la scuola ticinese non è mai esistita, no? Prima cosa. Era un gruppo di giovani architetti, amici, che si sono messi insieme, erano 4 o 5, e ognuno proponeva all'altro di lavorare insieme, no? Quindi abbiamo fatto vari lavori assieme, malgrado che ognuno aveva il proprio ufficio, no? C'era quindi una distribuzione generalizzata dei lavori, però non c'è mai stata una scuola. Io presuppongo che una scuola avrebbe bisogno di almeno una base teorica, no? Che la contraddistingue, una scuola dall'altra. Qui non c'era niente, eravamo semplicemente degli amici, amavamo ciascuno quello che faceva anche l'altro, no? E insieme cercavamo di costruire. Non c'è mai stata quindi una teorizzazione di quello che noi abbiamo fatto, per cui io ho difficoltà a chiamarla scuola.
La scuola forse la facevate voi nel vostro studio con i vostri allievi, eravate tutti personalità forti, lei, Luigi Snozzi, Livio Vacchini, Aurelio Galfetti, con i vostri studi e con i giovani che avevate, in fondo siete stati la scuola.
Sì, in un certo senso, sì, se si guarda in questo senso, sì, ma chiamarla scuola ticinese è un'altra cosa, no? Ognuno può fare scuola, no? Senza che lo si chiami scuola, no? Allora facciamo in Ticino 15 scuole, la scuola Galfetti, la scuola Snozzi, la scuola però non sono vere scuole, no? Una scuola presuppone una base teorica comune, no? Su cui poi si sviluppano tutte le tesi.
Posso fare una domanda a Luigi Snozzi riguardo proprio al vostro potere come architetti? Negli anni Ottanta veniva propagandata questa terra d'artisti, i nuovi architetti ticinesi. Cos'è stato il vostro impatto sul territorio in Ticino? Lei è soddisfatto di quello che siete riusciti a produrre guardando il territorio adesso o no?
No, io penso che in generale no. Perché in fondo quello che noi abbiamo potuto fare sono dei piccoli interventi, no, minimi, in gran parte praticamente case d'abitazione, abitazione singole, no? Quindi non credo che questi nostri interventi abbiano potuto modificare l'architettura generale del Canton Ticino. Il Canton Ticino è rimasto quello che era, con in più qualche elemento interessante, ma non più di tanto. Quello che veramente ha dato un vero sterzo, se vuoi dire, sterza, al Canton Ticino, secondo me, è stato Rino Tami, con l'autostrada. E io ritengo che l'autostrada è forse l'opera architettonica, di ingegneria, chiamiamola come vogliamo, la più importante che è stata fatta in Ticino. E credo che sarà quella che potrà passare i secoli se il Canton Ticino non continua a manmetterla, no? Come sta facendo, perché oggi purtroppo l'autostrada di Tami, con tutti i suoi principi che aveva enumerato, comincia a essere maltrattata anche essa.
Ecco, è interessante come questo elemento del trasporto sia così presente. Lei dice l'autostrada, che effettivamente non è il primo pensiero che l'ascoltatore attribuisce ad un architetto. Direi che ci dà un destro perfetto anche per introdurre quella che è la nostra prossima ospite e che raggiungiamo ancora una volta da Venezia. Insomma, oggi Lugano-Venezia è un doppio polo continuo, è un architetto, è Maria Alessandra Segantini, titolare dello studio CPS di Treviso, vincitore del concorso internazionale bandito dalle Ferrovie Federali Svizzere per riqualificare un'area di 27.000 metri quadrati a ridosso della stazione ferroviaria di Chiasso, peraltro un budget da 60 milioni di franchi. Architetto Segantini, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questa possibilità di intervenire nella vostra trasmissione.
Opportunità di cui noi la ringraziamo e, come ha sentito, insomma, l'autostrada da un lato, la ferrovia dall'altro. Allora innanzitutto le chiedo di condividere quella che è una curiosità di molti ascoltatori. Allora, ci può illustrare il progetto? Quando ho detto riqualificazione dell'area della stazione di Chiasso, che cosa significa?
Faccio anche una piccola precisazione: il nostro studio ha lavorato in questo progetto assieme allo studio di Antonio Citterio, Patricia Viel and Partners di Milano. Abbiamo partecipato al concorso internazionale, siamo stati prequalificati e poi appunto siamo risultati vincitori. Il tema era estremamente interessante perché si trattava di un progetto di ricucitura urbana, che è un po' il tema su cui il nostro studio e lo studio di Citterio lavora da sempre sostanzialmente. Ci troviamo a ridosso della stazione. In realtà una grande parte di questo progetto sarà dedicata alla costruzione di due nuove scuole, la scuola della moda, la SAMS Està di Chiasso. Abbiamo ritenuto estremamente interessante il fatto di poter posizionare proprio delle scuole come innesto urbano, diciamo come punto di incontro tra infrastruttura, la stazione e la città. Quindi questo è il nodo del progetto ed è una scelta secondo noi molto felice dell'amministrazione. Ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di partecipare, perché riteniamo che oggi il ruolo, diciamo, dell'educazione e il futuro si possa sviluppare proprio in questi edifici scolastici. Quindi abbiamo disegnato uno spazio che è appunto quello che fa il contraltare della stazione, e un altro polo che è costituito proprio da un edificio scolastico. Sono due scuole, una la scuola della sartoria e la scuola invece di disegno della moda, ecco, per gli stilisti. E questo spazio è uno spazio trasparente, uno spazio che si apre alla città, uno spazio in cui quelle che noi chiamiamo le aree pubbliche della scuola, l'auditorium, può essere trasformato ed aprirsi e diventare proprio uno spazio di conferenze, di eventi per la città stessa, in modo che la città partecipi a questo e si innesti in questo progetto.
Ecco, quindi, architetto Segantini, la sensazione è che come dire, la stazione si trasformi sempre più da luogo di passaggio a luogo di permanenza. Lei racconta di fatto un ambiente che per naturalmente gli abitanti, ma per i frontalieri, insomma per tante persone, diventa un luogo dove trascorrere del tempo, addirittura fare formazione.
Diciamo che secondo noi la vera potenza, sentivo l'architetto Snozzi parlare della potenza dell'infrastruttura, no? E di fatto diciamo che potersi innestare in queste grandi infrastrutture e poter lavorare con loro, con questi innesti, che possono essere scuole, non solo i centri commerciali, ecco, questo volevo sottolineare, ma proprio appunto spazi urbani aperti, penso che sia un tema del futuro. E questo è un po' il nodo del progetto, no? Attorno alle stazioni, le stazioni diventano un po' degli hub urbani, dove persone si incontrano provenienti da veramente parti molto diverse del territorio. E quindi il fatto di costruire degli edifici che non siano precisamente e funzionalmente sempre definiti, possono avere, diciamo, una parte definita, una parte che possa essere reinventata dalla comunità ogni volta, penso che sia una grande sfida che dovremo affrontare in questo immediato futuro. Ecco.
Ecco, architetto, anche per lei la domanda è inevitabile, come sa oggi è ricorrente, a suo parere, come architetto appunto italiano, che in questo caso dal Veneto, cioè, opera in Svizzera, esiste un'architettura svizzera?
Io faccio una premessa, quando si guardano le cose da fuori, l'identità appare più chiara. No? E quindi per noi architettura svizzera significa un'architettura molto ben costruita, un'attenzione al dettaglio. Io credo che tutti gli architetti del mondo guardino l'architettura svizzera in questi termini, no? E poi è anche vero che invece quando guardiamo dall'interno le cose riappaiono mille sfaccettature e mille ricchezze che forse da fuori ci si mette un po' di tempo a guardare. Ecco, di questo vorrei cercare di occuparmi appunto lavorando a Chiasso, provare a capire se effettivamente ci si riesce ad innestare in questa condizione molto specifica, no? Perché ogni volta che ci viene dato un nuovo progetto proviamo a capire effettivamente qual è il DNA di quel luogo, proviamo ad ascoltarlo più che ad imporre delle questioni. L'architettura svizzera diciamo esiste, allora è molto riconoscibile per noi nella parte dei grigioni, no? Esiste proprio una continuità che quasi si è alimentata delle proprie radici. Esiste in Giappone, secondo noi. Nell'architettura ticinese esiste questo bellissimo modo di, cioè perfezione costruttiva.
La
che
qualità,
secondo noi
il
è
tema
la
della qualità
forza.
Che è la grande ricorrenza di questo nostro viaggio. Io ringrazio molto. Grazie all'architetto Maria Alessandra Segantini, lo ricordo, 15 IPUS Treviso, vedremo presto il suo lavoro, quando è che potremo valutare da cittadini il lavoro che state appunto realizzando?
Ma io starò presto, stiamo adesso appunto ci sono delle questioni burocratiche, spero che il progetto riesca a partire ad essere avviato veramente in tutta la sua forza fra pochissimo. E quindi speriamo di essere all'altezza di questa perfezione costruttiva che tanto ammiriamo.
Grazie architetto Segantini, buon lavoro.
Maria Grazie. Alessandra Segantini, non scappi perché vorremmo farle presentare il brano che lei ha scelto. Lei ha scelto un brano musicale di grande pathos, una musica che è stata usata per esempio anche da Pierpaolo Pasolini nelle giornate di Sodoma. Lei ha scelto il Carmina Burana, ci dica brevemente perché.
Ma i Carmina Burana sono un testo musicale che prende origine da un manoscritto iniato, diciamo, contenuto del XIII secolo. Quindi quello che è per me interessantissimo di Orff è che lui fonda la sua musica in radici, diciamo, in radici molto estremamente potenti, però diciamo, toglie o tralascia la traccia musicale che pure aveva trovato nel codice miniato e reinventa questo testo con la potenza della sua musica. Cioè è una traduzione, no?
È una traduzione,
questo, una traduzione
certo.
Potentissima. E un altro elemento fondamentale è il fatto che non si tratti solo di un testo musicale, ma che di fatto ci siano tre solisti, due cori, mimi, ballerini, una grande orchestra. Quindi è di fatto ha anche una potenza multidisciplinare, no? Che per noi è estremamente importante. E poi è un testo politico che era totalmente come dire, antinazista, ma che poi invece viene molto amato e quindi ha questa ambiguità anche, no? del trovarsi in un momento speciale. Ecco, tutte queste condizioni per noi sono delle condizioni estremamente moderne e su cui diciamo ragionare. Ecco,
una presentazione da musicologa. Grazie mille Maria, grazie Maria Alessandra Segantini, ascoltiamo il brano.
Grazie.
Abbiamo parlato di scuole con Maria Alessandra Segantini e le scuole in Svizzera sono importanti per determinare uno stile e noi adesso sentiamo in proposito Roger Diner che voi Gigi Donelli e Riccardo Salvi avete incontrato nel suo studio per la serie di laser che abbiamo diffuso questa settimana e che sono ancora riascoltabili in podcast sul nostro sito. Dunque Roger Diner.
Ritengo che ci sia da un lato un'influenza che non dipende da una facoltà di architettura in particolare, anche se la facoltà di Zurigo ha veramente una forte identità, particolarmente importante, e che da sempre ha preparato seriamente gli studenti ad affrontare la professione, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, dove gli studenti non vengono assolutamente preparati alla pratica tradizionale della professione.
Dipende molto, evidentemente, della personalità degli insegnanti, e là, je crois, il y a un échange.
D'altra parte, molto dipende anche dalla personalità degli insegnanti e sotto questo aspetto avvengono fortunatamente numerosi scambi tra professori di tutte le nazionalità.
Ecco, architetto Snozzi, abbiamo sentito Roger Diner, dunque a Basilea, ritorniamo su un punto che, sul quale lei è stato piuttosto esplicito. Lei ha detto eravamo un gruppo di amici senza una base teorica. Detto ciò, sono passati degli anni, voglio dire, a volte capita anche che questa base teorica venga in qualche modo a realizzarsi nonostante noi. Ecco, adesso, oggi, lei intravede quando Roger Diner parla di un'identità. Oggi la scuola ticinese si è data un'identità o continua a essere un gruppo, diciamo, interessante ma disomogeneo di produzione architettonica?
Omogeneità è rimasta, no? Tra di noi, ma quando dico è rimasta parlo di 4-5 persone, no? Non parlo di più, quindi non è una cosa generalizzabile, no? In questo senso qualcosa è rimasto sicuro, no? D'altra parte Roger Diner, per esempio, è stato mio allievo, come Herzog de Moron, come molti degli architetti attuali svizzeri, no? Sono tutti stati miei allievi. Vorrei aggiungere di più che Diner non è neanche passato il mio corso, non è riuscito a superare il mio corso, ma questo fa niente, perché io stesso...
Perché lei è molto severo?
Neanche, no, avevo corretto, e d'altra parte devo anche dire che io a Zurigo mi hanno bocciato anche all'esame finale di diploma d'architetto, no? Ho dovuto rifarlo.
Quindi questo fa parte della formazione, ma racconta anche sulla severità di queste scuole, perché insomma, lei,
sì,
Roger Diner...
Sì, no, sì, perché per esempio in Italia io non ho mai sentito che c'è stato un allievo bocciato a un diploma d'architettura. Tutti passano, tutti, no? Questo è un po' diverso che in Svizzera.
Qui ci rileghiamo al tema della scuola. La scuola in Svizzera è indubbiamente di un livello molto elevato. La scuola in Italia probabilmente è di un livello più basso, questo per colpa di vari fattori, tra i quali, e ci ricolleghiamo alla partenza della trasmissione, i soldi pubblici forse spariscono e invece di essere investiti nel sistema scolastico finiscono nelle tasche di chissà chi.
Ecco, c'è un aspetto che possiamo ricordare con Riccardo Salvi nel corso del nostro viaggio negli studi di architettura svizzera. Un tema ricorrente era: voi architetti italiani siete molto bravi a teorizzare ma costruite poco. Ecco, questo elemento dell'esperienza sul cantiere, architetto Snozzi, è emerso come un grosso fattore distintivo, cioè l'architetto svizzero è davvero capo del progetto e del cantiere.
Sì, cioè, sicuramente è importante, no? Conoscere il cantiere. Per esempio la nostra educazione che abbiamo avuto, noi cominciavamo da piccoli lavori, la riattazione della cucina della nonna, no? I primi lavori che facevamo, però conoscevamo anche l'esecuzione, come si esegue un lavoro, no? Per cui io per esempio tutti i miei lavori, abbiamo sempre operai italiani qui, la maggior parte, no? Che costruisce qui in Ticino, e gli operai italiani sono quelli che fanno il miglior calcestruzzo a vista, no? Che c'è in Svizzera. Se andate in Italia, gli stessi operai sono un disastro, non sanno fare il calcestruzzo a vista, impossibile.
Ma abbiamo questo... la ricetta del calcestruzzo migliore.
Sì, no, questo è dovuto al semplice fatto che qui noi abbiamo un controllo incredibile sul cantiere, per cui quando facciamo le cantine di un edificio, facciamo l'esame lì degli operai e nella cantina facciamo imparare a loro come fare il calcestruzzo. Quando arrivano a piano terra, escono da terra, allora il calcestruzzo lo fanno in modo perfetto. Ma lo fanno talmente perfetto che se dovesse uscire un pezzo di muro con un nido di ghiaia, un malfatto, lo buttano giù loro stessi prima che l'architetto arrivi sul cantiere. Questi sono gli operai italiani, formidabili.
Ecco, io qui mi sento a questo punto di fare un piccolo intervento, anche un po' a difesa dell'Italia, perché insomma, in fin dei conti io sono di Milano, sono italiano. C'è da dire che una caratteristica vista da italiano, insomma, siamo stati a Basilea, abbiamo visto degli edifici perfetti, costruiti in maniera incredibile. Da italiani noi invidiamo forse anche un po' i budget che sono a disposizione degli architetti svizzeri. Gli architetti svizzeri, a differenza di noi poveri architetti italiani, costruiscono con budget che proprio bisogna dire noi ci sogniamo.
È vero, è verissimo, ma io trovo anche che uno degli elementi che permette in Svizzera di costruire meglio che non in Italia, quello sicuro. Però purtroppo anche in Svizzera i nostri regolamenti, che erano perfetti prima, oggi cominciano a essere scartati, no? E si comincia a lasciare permettere, no, un mucchio di cose che prima era impossibile. Per esempio da noi, se uno superava o faceva uno sconto oltre il 2% delle tariffe norma, veniva espulso dalla SIA, dalla società ingegneria, non costruiva più. In Italia gli sconti arrivano al 90%, non al 2%, no? E oggi la Svizzera ha tolto questo, per cui anche in Svizzera sarebbe possibile fare uno sconto del 90% senza che nessuno dica niente, no? Quindi anche in Svizzera c'è una specie di, hanno rivisto un po' tutte le loro norme e oggi si va piuttosto in discesa piuttosto che in salita, no? Sicuro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Cari ascoltatori, ancora un saluto da questa giornata dedicata all'architettura, l'architettura svizzera, avete sentito, ma in realtà l'architettura in generale, perché insomma nessuno vuole e nessuno ha mai voluto in questo anche progetto costringere quello che evidentemente è un tema mondiale, un tema che si riflette sulla trasformazione dei nostri spazi, sul nostro viaggiare. Già oggi, questa mattina, abbiamo sentito quanto autostrade, stazioni ferroviarie diventino luoghi appunto dal passaggio alla vita, di fatto alla permanenza. Saluti naturalmente ancora, grazie di essere con noi questa mattina, ai nostri ospiti Luigi Snozzi e Riccardo Salvi, con i quali parliamo. Con Cristina Foglia
e Gigi Donelli.
Grazie. E di questi temi, ecco, quello della qualità sicuramente è un elemento centrale di questa storia nazionale. Ora, come diceva l'architetto Salvi, c'è anche un elemento di costi, probabilmente il connubio virtuoso tra i costi e le capacità professionali produce dei risultati eccellenti, che forse possiamo anche raccontare con un'altra clip che ci porta in un ambiente piuttosto particolare. Tra i nostri, nelle nostre esplorazioni territoriali, siamo andati anche in grandi centri sportivi, uno di questo a Basilea, quindi parliamo della sede dell'importante squadra di calcio, della più premiata delle squadre di calcio elvetiche, con l'architetto Selva che ci racconta proprio quanto la qualità sia al centro di tante storie.
Qui è ancora migliore la qualità.
Questo esiste, si trova proprio dei imprese di costruzione che sono quasi...
Questo che cos'è? La capacità manuale o il materiale? Come funziona?
È la tecnologia del calcestruzzo che è molto sviluppata qui e poi è anche la capacità del savoir-faire, che poi sono tantissimi italiani che lo fanno.
Lo fanno qui.
Diciamo una cura sul lavoro, che è un argomento che si trova soprattutto in Svizzera. Io non so se c'è un altro paese che anche può permettersi di spendere così tanti soldi.
Ecco, siamo tornati al calcestruzzo, che come vediamo può davvero fare la differenza su quello che in apparenza invece è solo calcestruzzo.
Ricordo che quello che abbiamo ascoltato è un estratto delle 5 interviste che Gigi Donelli e Riccardo Salvi hanno fatto agli architetti svizzeri nel corso della settimana. Sono andati a indagare con occhi esterni, perché gli occhi esterni molto spesso vedono altre cose rispetto a quelli di chi abita in una nazione, sono andati a indagare se esiste un'identità svizzera del costruire. Architetto Snozzi, io avrei una domanda a questo punto. Si può costruire oggi, o forse anche nel passato, senza pensare al contesto? E poi un'altra cosa ancora, le nostre architetture dei musei nelle città sembrano essere molto definite nella loro personalità, se pensiamo al Kunstmuseum di Basilea, di Berna, agli stabili amministrativi addirittura austeri, potenti. Lì c'era un'identità svizzera, forse, o no?
Ma sulla prima questione, no? Posso due domande?
Sono due domande, sì, sì. Certo.
La prima è, scusi.
Sì, se si può ancora pensare di costruire senza considerare il contesto.
Ah, io personalmente penso di no, che non è possibile. Però c'era per esempio il mio collega Vacchini, che lui invece aveva un parere contrario. Lui diceva che non si deve tener conto del contesto, perché è l'architettura, il progetto che fai, che contiene il contesto. Cioè, quindi è una posizione molto diversa, eppure abbiamo lavorato 10 anni insieme, con due posizioni teoriche opposte, in modo straordinariamente, in modo perfetto.
Avete costruito scuole.
Quindi con due posizioni di fondo molto molto diverse.
Come dire che l'elemento architettonico definisce in un certo senso, sì, il territorio.
Sì, infatti lui quando pubblica le sue opere, Vacchini, non pubblica mai un suo progetto con il contesto, mai, no? Perché dice, ma hai già visto un libro che pubblica una chiesa di Borgomini con il contesto? Vedi la chiesa, ma quando vedi la chiesa di Borgomini sai cos'è il contesto attorno, no? Quindi... E lui quindi si difendeva in quel modo lì, no? Invece sull'altra...
Sì, su quanto avessero una personalità queste costruzioni del tardo Ottocento, molto imponenti.
Ma sì, sicuro. Solo che il problema è che nella città storica c'era sempre un contesto delle abitazioni, no? Di grande qualità, no? Molto compatto. Ed è grazie a questo contesto delle abitazioni che potevano nascere i monumenti. I monumenti erano un'eccezione in questo contesto, erano molto più grandi, erano volumi enormi, pensi a una cattedrale, no? Pensi a Milano, il Duomo, che è un elemento straordinario rispetto a tutte le case che lo attorniano. Mentre nella città attuale, questo è il grande problema, il contesto non c'è più. Cioè è un contesto che non ha più forma, non ha più, ogni casa è una casa singola con attorno il giardinetto eccetera, quindi non riesce più a creare contesto, no? Questo fa sì che lei davanti a una situazione in cui non c'è più il contesto della città storica, delle case eccetera, dei quartieri, un monumento perde senso, non ha più senso. Il monumento era forte in quanto si misurava con questo contesto, diciamo Duomo di Firenze, no? Una cosa straordinaria, ma se pensa al Duomo di Firenze messo, inserito in una città, nella città attuale, dove non c'è più il vuoto tra un edificio e l'altro, è uno spazio inutile, no? Senza senso. Una volta i vuoti erano le piazze, erano le parti pubbliche più importanti della città, erano i vuoti, non i pieni, no? Le piazze, le strade, le vie. Oggi invece il vuoto della città moderna è un vuoto senza senso, non serve a nessuno. No? E questo è il grande problema, per cui è quasi impossibile oggi immaginare di proporre dei monumenti nella città attuale. Però, caso strano, tutti i grandi architetti attuali non fanno altro che tentare di fare il loro monumento. E il fallimento di questa operazione è il fatto che non c'è contesto, per cui il monumento perde ogni senso. Poi possono essere delle architetture straordinarie a sé stanti, ma che sulla città non hanno l'impatto che aveva il monumento di un tempo.
Ecco, questo... architetto Snozzi, quando lei dice ogni architetto attuale cerca di fare il proprio monumento, sembra una sorta di Jacques alla vanità dell'architetto contemporaneo, che appunto quasi si astrae dal contesto urbano, in un contesto urbano che peraltro cambia costantemente. Nel corso, architetto Salvi, nel corso degli incontri abbiamo anche avuto, come in particolare mi viene in mente Roger Diner, che riflette su quella che è proprio la trasformazione urbana. Lui dice: non abbiamo più le mura, non abbiamo più i confini, non abbiamo più le periferie, e quindi diventa anche più difficile per l'architetto trovare il suo spazio e magari non finire a fare il proprio monumento.
Mm-hmm. Sì, a me piace anche ricordare le parole di Nicolin, che è architetto milanese, appunto, in cui, un po' come dice l'architetto Snozzi, ricorda che l'architettura sembra coinvolta in una sindrome da conquista del consenso, tanto da dimenticare il senso della sua propria verità. Quindi questa cosa è esattamente quello che diceva l'architetto Snozzi prima.
Arrivando fino agli estremi che abbiamo appena accennato, secondo i quali a volte i palazzi, e qui cito Cola se non sbaglio, i palazzi devono durare pochissimo perché la loro funzione è quella poi di essere sostanzialmente vissuti, indossati e ricostruiti. Sì. Siamo a questo punto?
Sì, siamo a questo punto. Bisogna pensare che Culas è uno dei miei grandi avversari a livello intellettuale e anche a livello architettonico, no? Grande avversario perché ho stima di lui, siccome è un uomo intelligente, insomma, gli avversari si scelgono tra gli uomini intelligenti, non sono avversari, però Culas è uno dei miei grandi avversari, sicuro.
E su questo punto lei dice quello che lui afferma sulla durata è sbagliato.
Sbagliato. Direi chiaramente sbagliato.
Non si può accettare il fatto che condividano, appunto come magari accade in altri campi, due pensieri magari anche radicalmente diversi, cioè che ci sia la costruzione, il progetto fatto per durare, invece fatto quello per durare una stagione, è incompatibile?
Ma questa è la città ha sempre permesso tutto, sì. No? Non è che è impossibile, ma sì, questo pensiero del progetto che non dura diventa la base fondamentale della città, non siamo più di fronte a una città, tutto lì.
Sì, questo produce anche edifici, come si parlava con Mario Botta, produce anche edifici che sono sempre nuovi di zecca. Ci sono sempre edifici nuovi che nel giro di 10 anni non acquistano quella memoria, quel valore che ci trasmettono le città antiche.
Già.
Sono edifici che nel momento in cui invecchiano, dopo 20 anni, sono decrepiti, sono brutti, vanno a pezzi. Perdiamo un po' questo senso della memoria, in fin dei conti, come invece diceva Quintus Miller, la memoria è alla base della percezione. Insomma, per percepire è necessaria la memoria. Io torno da Venezia, torno dalla Biennale Architettura, probabilmente, e qui forse esagero anche, ma la cosa più bella della Biennale Architettura di Venezia era Venezia, Palazzo Ducale con il loggiato Foscari, la piccola facciata dell'orologio. Forse la cosa più bella della Biennale Architettura è l'architettura gotica di Venezia.
Quella che resiste.
E la sede della Biennale.
Insomma, ciò che resiste ha forse anche una ragione di esistere e continuare. L'architetto Salvi poc'anzi citava anche Quintus Miller, mi dà lo spunto per ricordare che tutte queste conversazioni, come naturalmente quella che state ascoltando, poi sono raccolte nello spazio web appunto di Laser Rete 2.
E siamo a un momento musicale, uno dei momenti musicali di Moby Dick è costituito dalla scelta di Pietro Antonini, che ci racconta dei momenti di concerti, di esibizioni che lo hanno incantato. Ascoltiamo.
Succede a volte che da una pagina di un compositore poco noto al grande pubblico, eseguita da un interprete dalla carriera non ancora sbocciata, seppure bravissimo, scaturisca un evento musicale indimenticabile. Un cameo che resta impresso nella storia concertistica di una città. Uno di quei miracoli è avvenuto il 1 giugno del 2007 a Lugano Festival, quando il violinista russo Boris Brovtsin, al Palazzo dei Congressi, dopo aver interpretato in modo impeccabile l'arduo concerto di Stravinsky, ha eseguito come bis il movimento finale della sonata numero 4 di Eugène Ysaÿe. Si tratta di una pagina di difficoltà estrema che richiede al musicista di superare i limiti stessi dello strumento, perché al violino è richiesto di esprimersi attraverso un discorso polifonico di altissima densità. A ciò si aggiunge un linguaggio armonico insolito che domanda un dominio totale dell'intonazione da parte dell'interprete. Per trovare delle pagine per violino solo altrettanto interessanti bisogna risalire alle sonate e partite di Johann Sebastian Bach. Eppure le 6 sonate per violino solo di Ysaÿe sono conosciute, ammirate e anche temute quasi esclusivamente nell'entourage dei violinisti. Di recente sono tornate un po' alla moda come bis in alternativa appunto ai capolavori di Bach, anche se pochissimi sono i violinisti che escono vincenti dal confronto con la musica di Ysaÿe. Eugène Ysaÿe ha rappresentato uno dei capitoli più significativi dell'arte del violino nel periodo a cavallo tra 800 e 900. Belga di nascita e cosmopolita per vocazione e carriera concertistica, ha conquistato il mondo musicale con la sua arte. Le sue composizioni sono quasi esclusivamente dedicate al violino o agli strumenti ad arco. La somma della sua ricerca è rappresentata dalle 6 sonate per violino solo, scritte in età matura e ispirate in modo evidente a quelle di Bach. Si potrebbe dire che in questa raccolta Ysaÿe è riuscito nell'ambiziosa impresa di coniugare la complessità del contrappunto barocco con il gusto e la sensibilità del primo Novecento di ispirazione francese. Ma se è difficile il compito del compositore, altrettanto complesso è quello dell'interprete confrontato con pagine scritte da un autore raffinato che si è voluto misurare con il sommo Bach. Boris Brovtsin, nel concerto di cui stiamo ascoltando la registrazione, ha superato con disarmante disinvoltura le insidie del pezzo, conservando per la componente espressiva della composizione gran parte delle sue energie. Ne è uscita un'interpretazione esemplare che ora vi invito ad ascoltare. Thank you.
Pezzo di virtuosismo è stata la scelta di Pietro Antonini, ex direttore artistico di Lugano Festival, che ha scelto per noi un brano di Eugène Isaïe al violino Boris Brossin. Era un bis per un concerto tenutosi nel giugno del 2007 a Lugano Festival.
E noi torniamo dunque ad ascoltare, a sentire ciò che dicono gli architetti che abbiamo raggiunto nel corso del viaggio che, come vi ho ricordato, ritrovate appunto sulle pagine del web, un viaggio dedicato all'architettura svizzera, di cui oggi, vi ricordo, in conduzione con Cristina Foglia, io sono Gigi Donelli, abbiamo invece condiviso con l'architetto Luigi Snozzi, con l'architetto Riccardo Salve. Allora, per continuare, diciamo, ad alimentare il nostro forno, qui di temi ce ne sono davvero molti, sentirei subito un altro importante architetto, Mario Botta, sull'aspetto e un frammento su una riflessione sulla possibilità di scelta dell'architetto. Sentiamolo insieme.
È curioso perché poi ci si innamora del tema dato, ma la scelta non è mai una scelta né razionale né tantomeno programmata in funzione. Si va dove la vita spinge, però con una considerazione che può anche sorprendere, e cioè che alla fine nel bilancio complessivo ci si accorge che ognuno di noi fa quello che si merita.
È vero, architetto Snozzi, che ognuno di voi fa quello che si merita?
Ma io penso, posso accettare questa definizione, mi pare molto corretta.
Cosa si è meritato lei? Se dovesse fare un bilancio, che cos'è che giudica come un merito?
È difficile, no? Parlare di se stessi, no? Ma penso che il mio merito è stata la mia dedizione all'architettura, ma soprattutto all'insegnamento. Io è da 50 anni che insegno, ho insegnato a più di 3 o 4 mila studenti, quindi ecco, questa è la parte che più apprezzo del mio lavoro.
E la pianificazione, perché in fondo lei ha anche lavorato sul nucleo di Monte Carasso, dando pochissime regole eppure riuscendo a dare un contesto forte.
Sì, questa è la parte invece del mio lavoro. Il mio lavoro si è sempre dedicato come tema fondamentale alla città. A me non interessa in sé l'edificio singolo. Ho sempre pensato, anche quando faccio una casettina, anche in collina, il mio obiettivo è sempre la città, sempre. E quindi bisogna superare un mucchio di difficoltà per riuscire a pensare alla città quando si è su una collina come la nostra. A ogni modo è il mio modo di lavorare. Quindi il mio modo di lavorare è sempre la città e l'insegnamento. Sono i due temi di fondo che continuo a sviluppare.
Architetto Salvi, prego.
A me è piaciuto molto l'intervento dell'architetto Snozzi quando parla di educazione, perché anche, come dicevamo un po' prima fuori onda, il problema dell'architettura contemporanea è che siamo tutti molto ignoranti in fatto di architettura. Siamo ignoranti, per cui non la capiamo, diamo dei giudizi, ed è questa la difficoltà poi di dare dei giudizi superficiali, ed è questo che rende difficile comprendere cosa fanno gli architetti.
Mi scusi, però su questo punto parla di voi architetti o di noi che ascoltiamo e guardiamo l'architettura? Perché in fondo io non ho un dovere di competenza nell'architettura.
Beh, in un certo senso invece sì, perché nell'architettura lei ci vive, l'architettura condiziona la sua vita, quindi dovrebbe poter rendersi conto se le stanno imponendo una cosa corretta, che ha un senso, oppure no.
Dove raccolgo questo tipo di informazione? nelle scuole. Quindi nelle scuole generali, non stiamo parlando di scuole di architettura.
Poi nelle scuole di architettura questo argomento, questa materia viene approfondita e si insegna a produrla, ma un conto è produrre architettura, un conto è avere i mezzi per comprenderla e per capire cosa ci circonda.
Architetto Salvi, lei prima però diceva che la cosa più bella della mostra di Venezia era la città di Venezia. Se penso alla pubblicità che è apparsa nei giorni scorsi sui giornali italiani della Svizzera, propagandava attraverso le immagini il paesaggio rurale, e quando si fanno le visite guidate nelle nostre città la prima cosa che si va a vedere è il centro storico. Perché questi continuano a restare i punti forti della città e non, specialmente in Svizzera, non ci si concentra sulla bellezza dell'architettura moderna? Anche secondo lei, architetto Snozzi, è perché siamo fondamentalmente ignoranti?
Sì, ma è logico che la gente, no, oggi va a visitare i centri storici di tutte le città, no? della città moderna. Non c'è turista che si interessa alla città moderna.
E perché?
No? Per l'educazione che abbiamo avuto e per la mancanza di capacità che abbiamo avuto noi per proporre una città che sia anche ammirabile da parte dei turisti. Cioè, io dico, il fallimento dell'architettura attuale è proprio questo, che non è in grado di formulare un'altra idea di città che superi o almeno sia alla pari della città storica.
Però si va a vedere la Défense a Parigi, si può forse andare a vedere Zurich Est, sì, la nuova ala a Zurigo, a Londra c'è tutta la City che si va a visitare, si sta delineando in alcune parti del mondo una modernità. Non so, lei che è stato a Dubai, architetto Salvi, e che ha visto queste architetture strabilianti, saranno quelle da vedere, lì non ci sono neppure i centri storici.
Si viene attirati da, diciamo, l'episodio eclatante, per cui è il caso di Bilbao con il museo di Frengeri, una città che non aveva nulla da offrire. Nel momento in cui Frengeri costruisce questa enorme costruzione, attira migliaia e migliaia di turisti che vanno a visitare questo, che però è un fenomeno, è uno spettacolo eccezionale, insomma.
È un monumento, come diceva l'architetto Snozzi, in cui l'architetto costruisce quasi la sua immagine.
Ma l'architettura sta diventando sempre di più un manifesto, una macchina comunicativa.
Sì. Bisogna dire che il museo di Bilbao, secondo me, è uno dei pochi edifici straordinari attuali che è riuscito a cambiare profondamente tutta la città di Bilbao.
Certo.
Oggi Bilbao è un'altra Bilbao, prima del museo di Gehrig e dopo, no? Questo vuol dire che lì Gehrig è stato capace, no, di capire quello che era la città di prima e è riuscito a dargli, no, il segno nuovo che abbisognava. Mentre la gran parte degli altri grandi episodi di architettura moderna nelle altre città non riescono a fare quello. Riescono episodi isolati, no? Resta un'architettura a sé stante che non ha nulla a che fare con la città, non ha nulla a che fare col rapporto con gli altri quartieri attorno, e quindi sono inutili, no? E questo è un problema.
Una grande anche iniezione di adrenalina. Magari ci torniamo tra qualche momento, ora dobbiamo dare invece voce alla musica, e siccome, come abbiamo già detto più volte, ogni nostro ospite porta un suo contributo musicale, arriviamo al contributo dell'architetto Riccardo Salvi, che sceglie Caro Emerald, peraltro Olanda, non abbiamo parlato di Colas, no, è una coincidenza.
Un omaggio a Rem Koolhaas.
Caro è una donna, tra l'altro, è Carolina.
Sì. Ma allora, l'architetto Snozzi ha scelto L'uccello di fuoco, quindi diciamo un pezzo immenso, Stravinsky, dopo Stravinsky. L'architetto Segantini sceglie I Carmina Burana, un altro pezzo incredibile. C'era la necessità probabilmente di cambiare registro e quindi andiamo su un pezzo un po' spensierato.